Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti all'ottava puntata della quinta stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, la cui squadra ha vinto, Marco Santini, la cui squadra ha vinto, Giorgio Prunotto, la cui squadra ha vinto, Alberto Cantù, la cui squadra ha vinto, Emanuele Sortino, la cui squadra ha vinto, e Alessandro Taraschi, la cui squadra ha vinto. Quindi per osmosi anche la mia squadra ha vinto, perché così mi sento assolutamente meglio.
Direttore?
Sì, prego.
Non è proprio andata così,
No, no, calma. Allora, chiariamola sta cosa, perché le alle 5:30 quando ho detto, vabbè, non sono l'unico che ha perso, ha perso anche Sortino con i Broncos, tutti, no, cosa dici? I Broncos hanno vinto, no, i Broncos perdevano.
Ma era dall'overtime.
Perdevano 100.000-0 i Broncos, poi ho detto, vabbè, vado a letto e dopo hanno vinto? Cioè, sì. Ragazzi.
Direttore, perché il suo maniavantismo non è grande quanto il mio. Io ho detto immediatamente questo, siamo da una squadra da demolire. E
poi Ima, non hai capito. Il mio non è maniavantismo, è cruda realtà. È cruda realtà. E permettimi, fino adesso ne sto sbagliando poche. Andate a rivedervi i due, quelli che hanno della partita contro i Dolphins e della partita di domenica, dove io da subito ho detto che sarebbe stata una disfatta, e così è stato. Quindi niente maniavantismo, assolutamente. Ma conoscenza dei propri mezzi, delle proprie conoscenze, delle proprie capacità e della squadra di merda per cui tifo quest'anno. Ma fa niente, è così. Un anno sei ferro, l'anno dopo sei piuma. È la dura legge della NFL e non del gol.
È la dura legge dell'NFL.
Sì, ci sta.
Però poi vincono.
Ecco, ok.
Basta. E se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai.
Ok. Monday Night Football, i Tampa Bay Buccaneers battono i New York Giants 25-23, una bella partita, nonostante abbiamo scherzato il programmatore di calendario NFL. Giants in partita fino all'ultimo, proprio perché segnano il touchdown e la conversione da 2 che poteva portare al pareggio. È un nulla di fatto, ma con il giallo delle flag tirate per una pass interference e poi dopo girate dopo consulto arbitrale, quindi incompleto l'ultimo passaggio di Jones, e i Buccaneers portano a casa questa vittoria. E un'altra annotazione che faccio su questa partita, che secondo me il Giants ha giocato veramente bene, tempo di possesso praticamente simile per le due squadre, 30 minuti e pochi secondi i Buccaneers, 29 minuti e tanti secondi i Giants. I Buccaneers arrivano a 6 vittorie con 2 sconfitte e insomma ci stanno facendo vedere qualcosa di buono. Poi avremo anche qualche domanda di Ask Disturbo su di loro, però in generale dai, dobbiamo essere onesti e dire che alla fine è stata una bella partita da vedere, chi l'ha vista in diretta, chi in differita, chi col condensato, comunque piena di emozioni.
Io che ho visto solo gli highlight, che non si capiva neanche se alla fine l'ultima azione era andata bene o no, ho elementi per dire qualcosa?
Sì, tranne per l'ultima azione, poi qualcosa lo puoi estrapolare.
Ma i Giants mi hanno stupito, mi sono piaciuti, cioè, a parte che in questa giornata ci sono stati diversi risultati contro pronostico, ci sono state diverse cose, tipo il fatto che i 49ers abbiano perso, che non era oggettivamente pronosticabile. I Giants, secondo me, hanno fatto davvero una bella partita e secondo me hanno fatto vedere che avessero avuto, adesso la butto lì, avessero avuto sciacquone, portavano a casa la division. Basta, butto lì questa e lascio agli altri, così, buttata lì sul tavolo.
Potrebbe pure essere. Io ho visto la partita e secondo me il problema non è Shaquon, il problema è Daniel Jones, che gli ha regalato un paio di intercetti e regala un paio di turnover a partita.
Però se avessi avuto Sciacquone davi meno palle in mano a Daniel Jones e quindi ti riducevi il tasso di rischio.
Forse, però con il Winston di New York, perché ormai quello è il rapporto touchdown intercetti, sarebbe andata forse diversamente. Forse New York ci vediamo l'anno prossimo per entrambe le squadre alla fine. Però ieri sì, secondo me si sono comportati molto bene fino a fine secondo quarto. Ero lì che dicevo, vedete che Brady la perde di nuovo contro i Giants.
Io, Mauro, ti rigiro la provocazione. Secondo me sarebbero messi peggio con Saquon. Ma
per... Dici?
No, con una cosa, per un motivo che non ha nulla a che vedere con Saquon, ma con chi andrebbe a chiamare le giocate, ovvero Jason Garrett, che metterebbe, che una volta che ha un running back di quel livello, proverebbe a replicare la formula dei Cowboys del 2016. Quindi palla Zeke Elliott, terzo e 5, lancio di Dak.
Tu dici che Jason Garrett non ha lo spessore per capire che Elliott e Barkley sono due giocatori diversi?
No. Io volevo proprio arrivare lì, perché è un errore che in realtà hanno fatto anche gli altri coordinatori che hanno avuto per le mani Saquon nei suoi primi anni in NFL, che è quello di dire: ok, ho un running back forte, metto una schiera di tight end in campo, gioco pesante, lo faccio correre, quando in realtà qualunque statistica, io non è che ne capisca granché, ma mi rifaccio a chi ne sa davvero, mostra che Saquon è un running back che ha bisogno di spazio, cioè in realtà anche solo l'occhio lo dimostra, e che quindi in realtà sarebbe più efficace in un sistema che magari lo faccia giocare, non dico come Camara, ma che gli metta il pallone nelle mani nello spazio, che lo faccia correre con controfronti più leggeri, senza entrare troppo nello specifico. Però io ho l'impressione che il fatto di avere un running back come Saquon avrebbe peggiorato il play calling di Garrett e quindi la performance offensiva dei suoi Giants. Detto che sono d'accordo con Ema, il vero problema non è lui, non è Saquon, non è Garrett, è Daniel Jones.
Tra l'altro proprio Arians ha detto qualcosa su Daniel Jones oggi, ovvero che il ragazzo si sforza di fare troppe cose quando il talento non gli manca, però esagera probabilmente l'ha detto Arians, non lo dico io, faccio il diplomatico e riporto solo le sue parole. Secondo me però, Ema, tu hai detto New York, ci vediamo l'anno prossimo tutte e due, diciamo che ce n'è una di New York, la sponda Giants, che bene o male ha un senso, per quanto difficile trovarlo ce l'ha. L'altra francamente è ben peggio, che ci vediamo l'anno prossimo, probabilmente ci vediamo
avranno la prima scelta, Gase sarà andato via, o meglio potrebbe essere anche che i Patriots decidano di dire: sai che c'è la prossima partita dei Patriots con i Jets, le perdiamo entrambe apposta, così abbiamo la number one, ma questo è un altro discorso. I Jets l'anno prossimo, se non due anni, ci rivediamo, ma era per dire.
No, nel senso che i Giants, io volevo, infatti non volevo essere troppo duro con i Jets, anche se lo meritano, volevo solo dire che i Giants, secondo me, una strada comunque l'hanno presa, nonostante le difficoltà evidenti che hanno, e ovviamente hanno ancora tantissimo lavoro da fare, ma un minimo mi sembrano un passettino avanti nella marea, nel disastro che c'è di squadre in grossa difficoltà.
Oltre agli intercetti Jones, io la cosa che ho trovata terribile e il lancio per la conversione da due finale. Se guardate, tiene la palla, lui sapeva già chi lanciare, aveva già scelto, lo schema era già chiamato e tutto. Oltre a farlo corto, lo doveva fare più a uscire, ovviamente, ma poi l'ha fatto tardi. Ha tenuto la palla, dico un secondo, ovviamente non è un secondo, ma è una frazione di secondo in più del necessario. E quello è grave, secondo me, è proprio un errore grave. Mentre altre cose le puoi correggere, quella lì è uno di quegli errori che quando le vedo dico: ah, ho dubbi allora che tu possa evolvere più di tanto. Cioè, magari diventerai buono, ma ti fermerai lì.
Perfetto, perfetto. Grazie mille per l'approfondimento, un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta e chi è presente in chat. Vi ricordo che per chi ci ascolta via podcast, se il martedì sera verso le 21:37 liberi, potete ascoltarci live e interagire con noi sulla chat di Spreaker. Mancano 18 minuti alla chiusura del tempo a disposizione per scambiarsi i giocatori dell'NFL, 4
la postazione Twitter, nulla di rilevante negli ultimi da quando siamo in onda.
Okay,
prima perfetto. C'è stata la trade tra Dolphins e Patriots in cui Isaiah Ford è passato da Miami a New England. Pensa che sfiga dover traslocare da Miami a Boston in novembre in cambio di una settima scelta al draft del prossimo anno.
Perfetto.
Wide receiver.
Grazie Mauro. È stato, diciamo, un mercato post inizio della stagione, diciamo povero, pochissimi scambi e alcuni di poco conto, ecco. Non c'è stato lo scambio clamoroso, anche se qualche bel giocatore si è mosso durante questa questo spazio per le trade, tipo Ngakoue che passa dai Vikings ai Ravens per una terza scelta del 2021 e una del 2022, Everson Griffin che scappa dai Cowboys per andare ai Lions per un sesto giro del draft dell'anno prossimo, e su queste ne ho dette due, prodotto venduto Carlos Dunlap portandolo lui in macchina, perché vi ricordiamo che è passato da Torino per chiedere consiglio, l'ha portato a Seattle in cambio di un centro,
una Fiorentina,
esatto, Fiorentina quella casa tua, insomma, ecco quello che io volevo
sapevo
chiedere.
Che l'aveva portato anche a prendere un aperitivo con Steck,
sì, esatto, e poi prossima. La trade dei 49ers che mandano Quan Alexander, linebacker, a New Orleans per Kiko Alonso e una scelta condizionale del quinto giro, quella che ha ricordato Mauro, e poco più, diciamo, Desmond King che passa dai Chargers ai Titans per un sesto giro. Insomma, allora, divido la domanda in due, dai. La prima è un vostro giudizio in generale su queste trade, e l'altra, se non credete, o secondo voi quale può essere stato il fattore che è un po' limitato? Io vi faccio citare come esempio l'incertezza sul salary cap dell'anno prossimo, di cui parleremo più avanti in trasmissione. Anche quello può essere un fattore, nel senso che un salary cap che sarà molto probabilmente di 175 milioni, quindi quasi 25 in meno rispetto a quest'anno, riduce le possibilità di spesa per il futuro delle squadre. Però insomma, ditemi voi quello che pensate.
Quella del salary cap è sicuramente una motivazione molto forte, perché mette molto più le squadre in condizioni di pensarci molto di più prima di prendersi in carico un contratto di un giocatore veterano sotto contratto che non hanno fatto loro, e dà più valore alle pick, che sono la contropartita classica delle trade, perché le pick sono cheap labor, cioè sono lavoro a prezzi bassi, per cui assumono ancora più valore. Sicuramente questo è un fattore deterrente per le trade. Per me. Per gli altri non so. E se non parlano...
Voi avete anche venduto mezz'ora fa. Da quello che ho percepito con sorpresa di voi tifosi, diciamo, ecco.
Ma sì, relativa in effetti, perché la trade di Isaiah Ford alla fine è venuta per una settima scelta, che è esattamente il giro in cui l'avevamo draftato nel 2017, per cui alla fine ci abbiamo preso quello che ci avevamo speso in 3 anni di contratto. Ha avuto comunque una produttività decente, è un ottimo giocatore, un'ottima persona, con una discreta intelligenza footballistica, quindi sicuramente è un buon acquisto per i Patriots, che in questo momento a ricevitori sono messi male. E per noi è buono perché apre delle opportunità per Lynn Bowden, Malcolm Perry e Antonio Callaway, che rientra dalla lista di sospensioni, per cui giovani da vedere all'opera, quindi che si trovano una strada in più per entrare in squadra, per cui sì, una delle classiche trade a poco prezzo di cui dicevamo prima, ma che potrebbero avere degli impatti.
Noi invece siamo nella parte sbagliata delle trade, perché Ngakoue è andato ai Ravens e abbiamo tirato a casa molto meno di quello che avevamo speso con Jacksonville. I Vikings hanno ceduto per una terza scelta, che sarà una terza scelta di Baltimore, quindi presumibilmente nella seconda parte del draft, e invece hanno ceduto una seconda ai Jaguars, che con ogni probabilità sarà nella prima parte del draft, nelle prime 15. Quindi la trade che ha sconfessato quella che era stato il mercato, quella che era stata l'acquisizione di Ngakoue, e che sembrava portare altre trade successive, che poi non ci sono state proprio per i motivi che avete detto, e poi perché anche secondo me nel fare trade nell'NFL è un po' più complicato che non magari in altre leghe, perché comunque devi andare a toccare tanti equilibri, da quelli salariali anche quelli di squadra. Sembrava che fossero tanti i veterani dei Vikings sul trade block, alla fine non si è mosso nessuno a parte Ngakoue, e credo che anche la vittoria di Green Bay abbia un po' fatto pensare se valeva la pena smantellare tutto completamente oppure forse non era il caso di fermarsi un attimo. Oltre alla vittoria anche il fatto che ci fosse il bye. A me intriga di quelle che hai citato, direttore, con Alexander, perché lo considero un buon giocatore e secondo me i Saints hanno tanto bisogno di un buon difensore.
Sono d'accordo, dipenderà da quanto sano è.
Quello sì, quello sicuramente. E l'altro, già che ci sono, anche Desmond King.
Ma credo voglio che dire, Ale, in quella trade dire, anche Kiko Alonso a San Francisco potrebbe non fare male, perché ok, non sarà più il giocatore di qualche anno fa, però insomma è uno che i suoi tackle li sa fare, se messo nelle condizioni. Quindi potrebbe finire per essere abbastanza...
Sì, anche perché credo, Mauro, che Kiko Alonso andrà a fare comunque a dare una mano, esatto, alla difesa di San Francisco, mentre invece i Saints sono andati a cercare un giocatore su cui costruire qualcosa rispetto a quello che può dare, che può contribuire Kiko Alonso. E a dare una mano probabilmente è più utile Alonso, mentre su costruire credo che su con Alexander ci sia più margine, se ovviamente, come hai detto, starà sano.
Anche Dunlap a Seattle può essere una buona mossa, perché oggettivamente l'hanno pagato niente, perché appunto l'hanno pagato un offensive lineman di riserva che là non avrebbe mai giocato, e appunto era settima scelta, non mi ricordo nemmeno più. Sinceramente, per un giocatore che non si è trovato col coaching staff, però potenzialmente uno forte, penso abbia solo più quest'anno e forse il prossimo, ma fondamentalmente tagliarlo a fine anno non costa tantissimo, ora vado a memoria, un paio di milioni, non di più, ora ne prende tanti perché ne prende 11, però quando è in forma, in genere lui nella seconda metà dell'anno è in forma, fa la differenza. L'anno scorso aveva fatto una pessima prima metà per poi esplodere nella seconda metà. L'errore che hanno fatto i Bengals è che avevano visto già l'anno scorso che non gli piaceva come etica di lavoro e non l'hanno tradato in estate, quando avrebbero preso ben più di quello che hanno preso a sto giro. Però viste le deficienze in pass rush dei Seattle e vista la possibilità comunque di andare anche magari a vincerla all'NFC, visto che comunque sono tra le favorite, secondo me hanno fatto benissimo a farlo e non è detto che gli dia molte soddisfazioni.
Infatti il salary, effettivamente parlando di salary cap, anche la trade di Ngakoue è anche legata a quello. Per tenere Ngakoue l'anno prossimo, che diventava free agent, ci sarebbero serviti i soldi ai Vikings, e poi lo vedremo dopo, che non ci sono, perché tante squadre sono in grossa difficoltà con il salary cap del 2021.
Ma anche tutta una questione di non sai a parte che non sai chi viene, o meglio, sai chi arriva, ma non sai come si abituerà ai protocolli di Covid, come arriva dentro una squadra. Secondo me in quest'anno loro stanno cercando di semplificare al massimo il possibile la gestione dei giocatori per evitare qualunque problema dal punto di vista spogliatoio e non. Secondo me la questione che, come dice il direttore, non ci supiccioli, è la verità assoluta. Io mi aspettavo, sinceramente, una grandissima svendita dei Texans. Mi aspettavo che facessero molto più...
Fuller Texans, giusto?
Sì.
Che
sì.
Ha pubblicato un tweet di una GIF di una persona che sbatte le dita sul tavolo. Una persona in attesa, diciamo. Probabilmente se l'aspettava anche lui.
Sì, infatti, quindi non aspettavo che adesso, non voglio dire che dovessero dare via Watson, però qualcuno, cioè, poteva essere Hanno la quarta pick assoluta, ma in realtà ce l'hanno.
No, noi abbiamo la quarta pick assoluta. E infatti, esatto, è questo il punto: cioè, perché in questo momento i Texans dovrebbero smantellare tutto adesso, che non vanno neanche a scegliere altri? Cioè, non ha una grande.
Perché così riesci a ricostruire.
Ma ricostruire con cosa? Che non hanno pick? Con cosa ricostruire?
E anche, ma qualcuno la recupererai, c'è una valanga di terzi giri
però per dire
un fuller, Watson, cioè.
Esatto, un fuller cosa ti porta? Ti porta poco e niente,
porta una prima scelta
fuller. È sempre rotto, cioè, ci vuole veramente un estimo.
No, ma
un fuller, ma fuller, se porti a casa una terza hai fatto un capolavoro, ma esatto, veramente un capolavoro.
No, su quello quoto. No, però mi aspettavo che dessero via più giocatori. Questo è quello che mi aspettavo, sinceramente.
Ma va bene, cioè, voglio dire, se poi vogliono anche arrivare alla seconda, cioè, io non mi la...
Io voglio sempre andare un po' di silenzio, c'è una musichetta di sottofondo che è spettacolare.
Ha preso DeAndre Washington dai Chiefs, running back ex Raiders.
Non più. Miami acquisisce dai Chiefs DeAndre Washington.
E io cosa ho detto?
La stessa cosa. Ma Giovanni non aveva capito.
Ma chi è DeAndre Washington?
È una vecchia conoscenza di Marco.
Sì, eravamo amici.
Ma gioca.
Poi hanno litigato.
Non amici come Brisa.
Da noi giochicchiava ogni tanto, era in campo.
Ogni tanto giochicchiava, è bellissimo.
A Chiefs non credo abbia visto poco il campo, credo. Poi adesso con Bell, men che meno.
Scusi direttore, c'è un tweet di Mike Garofalo che 40 secondi fa comunica che Kyle Shanahan ha detto che Jimmy ha una high ankle sprain, 4-6 settimane circa. Se siccome l'intervento è un'opzione, questo vorrebbe chiaramente consegnare le chiavi a Nick Mullens per il resto della stagione.
Ma sì, vabbè, tanto cosa cambia. Bene.
O a Johnny anche, poi voglio dire.
No, e non si può. Il non contratto può. Dice che Johnny può giocare se c'è Jimmy.
Ah, non lo sapevo questo.
Sì, è così. E no, infatti. E quindi, vabbè, vediamo se accade qualcosa nei prossimi 6 minuti, ma dopo questa breaking news di uno sconosciuto Washington che va non mi ricordo già più dove.
È uno sconosciuto, un amico di Marco.
Sì, okay.
Calma con le parole.
Cioè, ecco, attenzione che poi dopo arriviamo ai coltelli. Allora, dai, andiamo avanti. Siamo arrivati a metà stagione, cioè scavalliamo la metà stagione tra week 8 e week 9. E quindi in questi giorni la reazione di Addol è al lavoro per eleggere i propri MVP, che saranno quelli del sito. Do modo a voi di darmi i vostri nomi invece su quelli che ritenete i migliori giocatori. Ho fatto una piccola selezione perché vorremmo chiudere in orari non troppo tardi, quindi dai, io vi dico il ruolo, voi mi dite qual è il vostro MVP fino ad oggi. Se volete potete aggiungerci 15-20 secondi di spiegazione, ve li concedo perché ve li siete meritati, che stamattina 5:30 tutti puntuali, che veramente è stato utile, così abbiamo fatto anche presto. Dai, cominciamo. Vediamo un po', dai, vi do anche l'ordine, che così almeno evitiamo gli accavallamenti. Allora, quarterback, Mauro.
Aaron Rodgers.
Marco. Marco è muto, ha detto 6 nomi diversi.
Wilson.
Per Giorgio?
Appoggio Russell Wilson.
Vai Alberto.
È muto.
Non fa niente, anche lui sta dicendo dei nomi. Vabbè, Emanuele.
Io dico Wilson.
Alessandro.
Russell Wilson.
Ci sono, re.
Ecco, vai Alberto.
Vado in coda.
E sei in coda, siamo in coda ai quarterback.
Sono ultimo. Ah, ok, dico, cioè direi Wilson, però non vorrei che passasse inosservato il fatto che Mahomes comunque 2-3 lanci da strapparsi i capelli a settimana ci li regala, quindi io dico Mahomes.
Ok, quindi diciamo, facendo una piccola somma, è Wilson per noi, per quello che può valere, però con Rodgers e Mahomes citati. Dai, facciamo Snake, passiamo ai running back e quindi Alberto.
Alvin Kamara, perché è il giocatore che ha avuto più impatto per il successo della propria squadra, e in più la sua squadra era quella, era il contesto più difficile nel quale emerge, nel senso che di altre armi non ce n'è, eppure lui continua a giocare in modo spettacolare.
Alessandro e poi Emanuele.
Dalvin Cook, perché sta facendo quello che fa Kamara in una squadra ancora peggiore.
Io sono deciso tra i due, perché Cook è stato fuori un paio di settimane, mentre Kamara c'è stato sempre, direi Kamara, ma solo per una questione di infortuni, di quanto hanno giocato.
Io dico Cook perché quando è in campo fa veramente la differenza. I Vikings sono un'altra squadra.
Marco è muto ancora?
No. Allora io dico Cook perché l'ha detto Ale e perché l'ha detto Giorgio.
Mi sembra una giusta motivazione.
Giustissimo.
A me sembra un po' di fare il Santini copiando i nomi che hanno tutti quanti gli altri, ma in effetti sono i due e sono indeciso tra i due. Dico Kamara solo perché ha un apporto più continuativo, cioè non si è mai fatto male, insomma, ha un apporto più continuativo sulla squadra. Do anche un flash dalla postazione Twitter: è uscita la compensazione per DeAndre Washington, quindi Miami ottiene DeAndre Washington e un settimo giro in cambio di un sesto giro, cioè proprio
Mamma che trade, mamma mia,
titolori domani.
Esatto. Stelly Mauro, ricevitore.
Un po' rallentato nelle ultime partite, però Stefon Diggs, cioè, ha cambiato faccia alla squadra da solo.
Marco, Giorgio, Alberto.
Io dico Hopkins.
Bella stagione anche lui.
Io dico Metcalf perché mi ha stupito.
E anche a me.
Sono io?
Sì, Alberto, sei te.
Allora appoggio Giorgio.
Quindi Metcalf, Emanuele e Alessandro.
Appoggio Giorgio e appoggio Alberto.
Io ero anch'io per Metcalf, ma voglio citare a tutti i costi Davante Adams, e quindi ero in ballottaggio tra i due, visto che voi avete detto tutti Metcalf, dico Davante Adams, che merita di essere citato.
Perfetto, anche perché ve lo posso dire, poi loro passano a incassare con queste citazioni. Manda il giocatore, ti ho citato, scusate il disturbo, è una cosa un po' triste. Allora, lo so che non si dovrebbe fare, ma ripeto, va così, il nome di un difensore, quindi mettendoli tutti assieme nei vari ruoli. So che è difficile, ma voi siete bravi, dai. Sempre Snake, Alessandro, Emanuele, Alberto.
TJ Watt.
Buda Baker. Ma proprio a mani basse.
Hands down.
Esatto.
Alberto.
Eccomi. Aaron Donald.
Giorgio, Marco, Mauro.
Anche per me Aaron Donald, perché veramente sembra un professionista che gioca con i collegiali.
Ci ho visto un film.
Fare il partigiano parzialissimo e dico Jonathan Abram, che qualcuno dirà chi?
Vabbè, fa niente. È la vostra safety. Ah, tocca a me. Vabbè, Aaron Donald, dai, non scherziamo.
Ok, dai, chiudiamo con la squadra che secondo voi in queste prime 8 settimane di NFL è stata la migliore, al di là del record.
Ce ne sarebbero diverse di cose da dire su tante, però, cioè, voglio dire, per una volta secondo me i numeri non stanno mentendo, e dico Pittsburgh Steelers.
Kansas City.
Miami Dolphins, perché veramente hanno costruito bene, stanno seminando benissimo, veramente bravi.
È solo perché il direttore mi ha tolto il coach dell'anno.
Secondo me la squadra che ha giocato meglio con tutto compreso, sono gli Steelers il record di dimostrarlo. La squadra che comunque si è dimostrata più forte, secondo me, in ottica playoff, restano i Chiefs, chiaramente per il loro quarterback.
Questa è dura, perché la squadra che ha giocato meglio, forse questa non lo so. Perché
ma guarda, che dire... se sei in imbarazzo puoi dire Broncos, sai, va bene.
Ah, ovviamente. No, sto pensando, ho quattro nomi in testa. Ho in mente i Seahawks, ma la loro difesa è per i fatti sua. I Steelers hanno un gioco molto orizzontale che non so dire, mi fa dire, stanno giocando bene. Praticamente usano i wide receiver come running back, in parole povere. Quindi non mi convincono da quel punto di vista. I Chiefs ti direi assolutamente sì, però la partita con i Raiders col punto interrogativo. Ci sarebbero a dire anche i Bucks, ma dopo ieri sera e dopo le prime due sconfitte non lo so, quindi tra le quattro dico i Chiefs.
Ok, perfetto.
Io vado con gli Steelers invece, direttore.
No, vado come con gli Steelers? Credo che appoggiassi a qualcosa a qualcuno. Vabbè, non l'appoggio.
Sì, io ho detto Steelers.
Qualcuno esatto. L'appoggio, però vado con gli Steelers.
Strano, okay. Ale va con gli Steelers.
Beh, questo dimostra la sua imparzialità nel ruolo, cioè tanto
no,
di cappello.
No, assolutamente no.
Ho visto il peggio. Perfetto, grazie mille a tutti. E stiamo lavorando per... stilare la classifica della redazione di Outdoor Magazine, credo
per
che
stilare
no. Sì, stilare, esatto. Credo nel weekend la pubblicheremo e quindi poi ne potremo discutere tutti insieme nei commenti sull'articolo, sulla chat Telegram di Outdoor Magazine, che è arrivata a 735 ragazzi, quindi grazie a tutti per la fiducia. E noi qua andiamo avanti la nostra trasmissione. Abbiamo messo un punto sul salary cap per due motivi, diciamo. Il primo è deriva dall'acquisizione di un giocatore mediamente costoso da parte dei Saints, che adesso vedrete hanno qualche problema per il futuro, e poi anche perché abbiamo visto un'interessante classifica di Over the Cap che ha pubblicato invece la quota di salary cap in giro delle serve nella lista infortunati delle varie squadre. Cominciamo da quella di Spotrac, così vi avevo citato anche i due siti e dovete tenere sotto controllo se volete avere informazioni da questo punto di vista. Spotrac ci dice che i New Orleans Saints sono 95 milioni di dollari, ripeto, 95 milioni di dollari, oltre quello che dovrebbe essere il salary cap per il 2021, che è di 175 milioni. A seguire.
Ma sarà un errore di stampa?
No, l'ho ricontrollato. Ho fatto i conti con la macchinetta, presente, con la calcolatrice.
Sì. Gli Eagles. Quella energia solare.
Esatto. Gli Eagles sotto di 63 milioni, Falcons 25, Steelers 20, Rams 17, eccetera, eccetera, eccetera. E quelli più virtuosi al momento sono i Jacksonville Jaguars, che hanno da parte da investire un tesoretto di ben 87 milioni, 84 per i Jets, 77 per i Colts, 70 per i Patriots, e Washington 50, 42 Cincinnati, eccetera, eccetera. Insomma, quello che vi dico è, uno, come ritenete che una squadra, in questo caso i Saints, vale per gli Eagles, possa rientrare di così tanti soldi in così pochissimo tempo? E l'altra domanda che vi faccio collegata, molto probabilmente squadre invece che hanno tanto spazio e possono pagare i giocatori, può essere che facciano dei belli affari per la prossima stagione, avendo a disposizione, ripeto, un tesoretto da investire. Volevo sapere così cosa ne pensate di queste mie due considerazioni. Domande, considerazioni, insomma, quello.
Chi è quello che ha più soldi, direttore?
A disposizione 80, al momento 87 milioni Jaguars.
I Jaguars si divertiranno probabilmente. No, la questione sui Saints mi ha fatto sempre pensare. Io infatti non pensavo che rinnovassero Breeze a quelle cifre, perché comunque credo che lui sia 25 milioni in anno, una cosa del genere. ed essere sopra di 100 vuol dire che hanno pure rinnovato Camara in realtà, quindi devono demolire mezza squadra. Questa è la verità, perché non so chi sia più, la loro offensive line dovrebbe essere pure molto pagata. Devono pagare pure il pronunciabile Ramchick, penso che sia la pronuncia corretta. Non lo so cosa vogliono fare i Saints, direttore, sinceramente. Infatti mi aspettavo pure loro da Duster a un certo punto, però sono ancora in lotta per i playoff. Sulle altre squadre, secondo me, loro stanno cercando di capire in realtà se è tra virgolette sotto banco. Stanno facendo degli accordi per mantenere, per magari prolungare, per avere la possibilità di prendere soldi dagli anni futuri, per non demolire tutte le squadre solamente per quest'anno, per via della pandemia, dei mancati introiti, eccetera, eccetera. Io ho questa cosa che magari decidono che a marzo, guardate, sì, avete 175 milioni, quanto è adesso, non manco mi ricordo.
175 sarà, sì.
Facciamo 2,25 e questo li prendete dall'anno dopo, non lo so, qualcosa se lo inventeranno. Perché secondo me ci saranno veramente tante squadre che non sapranno davvero come fare. Penso ai Patriots, penso ai...
No, i Patriots hanno 70 d'avanzo.
Perché con
no, è strana, è stranissima sta cosa, ma perché anche io ho letto le dichiarazioni di Belichick, no? Che ha detto che siamo andati in bancarotta per vincere 3 Super Bowl e quindi non avevamo
una volpone.
Sì. E l'ha detto oggi, non è che l'ha detto.
Sì, l'ha detto ieri. Sto pensando nel caso che loro avevano un sacco di debiti per quest'anno, ma l'anno prossimo devono nuovamente rinnovare mezza squadra e ricominciare. Ci sono tante squadre in realtà. Credo che anche San Francisco non sia messa bene, direttore. Mi ricordo giusto?
20 milioni oltre.
Ecco.
Over.
Chi sono poi gli altri che sono oltre? Che sono
Giants, Seahawks, Titans, Bills, Bears, Packers, Lions, Raiders, Vikings, Texans, Chiefs, Rams, Steelers, Falcons, Eagles, Saints.
Tutto è plurale.
Scusami. Sto guardando la sfida al contrario. Allora, devono dei soldi dai 5 milioni dei Raiders, Vikings, Texans, Chiefs, Rams, Steelers, Falcons, Eagles e Saints. Quindi sono soltanto 9 squadre quelle in negativo al momento. A salire i 49ers hanno disponibili con la rosa attuale quasi 21 milioni.
Urca. Vabbè, i Rams lo sapevamo per via dei contrattoni che avevano fatto. Bisogna vedere. Comunque, quant'è la media? 20 milioni, 15 milioni?
Allora, ma sai, tolti Saints e Eagles, che sono a 95 a 63, che sono fuori scala, la media dei rimanenti è intorno ai 12-13 milioni. Il problema ce ne hai due. Okay. Scusa se mi intrometto, il tuo discorso l'ho capito, ma sarebbe veramente scorretto nei confronti...
rispetto agli altri.
Sì, perché qui hai due squadre che veramente stanno scialando, da questo punto di vista.
Secondo me il punto è che le squadre che sono così fuori non è un caso che siano Saints e Eagles, perché sono le due squadre che proprio per scelta manageriale hanno sempre scherzato con i limiti del cap, hanno provato tutte le varie formulette contabili per vivere un attimino al di sopra dei mezzi che il cap dovrebbe garantire, perché Mickey Loomis e Howie Roseman sono noti appunto come maghi del salary cap. Il punto che non si aspettavano, perché nessuno si poteva aspettare, questo disastro causato dal coronavirus, perché chiaramente alcuni tagli sarebbero stati necessari in ogni caso, a prescindere dalla situazione attuale, però in particolare i Saints, secondo me, sono veramente conciati, eppure hanno firmato anche Kawhi Alexander, che pochi soldi non li prende. Le altre, cioè i Falcons, vedo che sono le prime, cioè sono la terza, diciamo, in quanto a salary cap, cioè quanti milioni sopra il salary cap. Lì però è comunque molto più gestibile, ti basta un taglio, una ristrutturazione di qualunque tipo e te la cavi, insomma.
Io comunque, se fossi i Jaguars, farei un bel credito a strozzo a una delle ultime due, gli faccio ridare
in cambio di una anni. Prima scelta,
cerco insomma un modo simpatico e carino, esatto, una cosa carina, guarda, te ne do una parte, un po' una scelta, un po' me li ridai nel 2022 con gli interessi del 25.
Scusa, non l'avevo capito all'inizio, adesso l'ho capito.
Insomma, un po' creativo.
Diciamo che in caso gli mette una testa di cavallo sul letto, diciamo in questo coso.
Scherzi a parte, saranno veramente problemi per quelle due. Adesso, a parte le battute, li vedo veramente male. Pensavo fossero messi male i Vikings sotto di 5, ma sotto di 95.
No, ma sopra di 5, va, cioè alla fine
sotto,
vanno
sotto,
bene.
Sotto di 5. Sotto di 5.
Sotto di 5 alla fine vanno bene, comunque, perché poi magari tagli qualcuno, eccetera. Io pensavo che fossero tanti oltre il cap. E comunque ci sono un sacco di squadre che devono firmare un sacco di gente.
No, ecco, il problema è quello, Ema. Che questa situazione non conta i contratti in scadenza, ovviamente, conta è una fotografia, esatto, del momento.
Esatto.
Per quello esatto. Io facevo quel discorso. Cioè, io penso facciamo... che i Broncos, che sono con 20-30 milioni in questo momento, dovrebbero essere, andando a memoria, e devono ancora firmare Simmons, che era in tag, il left guard Vols, che al suo fine dei 4 anni, però sta giocando da Dio in questo momento, non si sa come, eccetera, eccetera. E quindi dico, io pensavo, mettiamoci d'accordo che i 75 secondo me sono obiettivamente pochi per come era andato e erano stati i contratti nel tempo.
Sì, cioè, diciamo le cose anche nella giusta prospettiva. Queste sono proiezioni sul cap del prossimo anno. Ora, tutte queste squadre che adesso sono in negativo, quest'anno non erano in negativo, perché altrimenti non sarebbero quel campionato, ci sarebbero state multe, eccetera.
No,
queste sono proiezioni sul cap del prossimo anno. E le due squadre che sono fuori come un balcone hanno situazioni completamente diverse. È evidente a tutti che New Orleans ha fatto una scommessa sull'ultimo anno di Breeze, su quello che verosimilmente loro sanno essere l'ultimo anno di un Hall of Famer. Per cui hanno provato l'ultima corsa, sta andando malino per motivi che a prescindere non erano preventivabili, ma sta andando malino. La situazione degli Eagles è un po' peggiore, perché cioè, si trovano anche una squadra che non è a livello di competitività dei Saints. Chiaramente il prossimo anno sarà lacrime e sangue per tutti quanti. Prenderanno Mario Monti come GM e inizieranno i tagli.
Mauro, ma perché sono diverse le situazioni? Cioè, alla fine gli Eagles sono, lascia stare come stanno andando, sono comunque una squadra che
hanno una squadra cioè non hanno una squadra a livello di competitività di New Orleans, secondo me.
Questo, ok, ma la strategia che ci vedo alla base è la stessa, cioè comunque
no,
sono
no,
una
certo,
squadra
certo. No,
in
no,
win-now
no,
mode ma perché seguono l'onda lunga, cioè comunque sono un roster che nel 2017 il Super Bowl l'ha vinto, poi secondo me il loro problema principale è la sfilza di infortuni che hanno subito, però credo che la strategia alla base sia la stessa, cioè rispettare certo. I contratti dei veterani
nel caso
sperando
di Philadelphia. Nel caso di Philadelphia non c'è la motivazione di sfruttare l'ultimo anno di Breeze, cioè l'ultimo anno di un giocatore simbolo che veramente ti può fare la differenza, non c'è questa motivazione. Però
sono
sì,
d'accordo, che però alla fine se vai a vedere pesano, cioè Wentz e Breeze pesano praticamente identici a livello di cap, e se vai a vedere gli altri ruoli, entrambe le squadre sono zeppe di veterani, forti, meno forti, però comunque a cifre alte, perché l'idea è quella lì, sì. Probabilmente l'esperimento dei Saints è giustificato, come dicevi tu, dall'età del quarterback, però anche quello degli Eagles diciamo che secondo me seguiva la stessa strada.
Cioè sì, come filosofia sì.
Io fossi stato i Saints mi sarei indebitato ancora di più in questo periodo dei trade, nel senso proprio svaccavo completamente, poi mi condannavo a 2 anni in cui facevo fuori Sean Payton, facevo fuori tutti.
Beh, con Alexander solo... per Alonso è in quel filone comunque
No, ma io sarei andato molto più pesante
cioè, però bisogna proprio... anche vedere cosa ti propongono, cosa
sì
c'è,
sì
no?
Ma veramente cercavo in ogni caso di
cioè cosa di avrebbero fare... potuto cercare ad esempio.
Ah, ma gli davo anche in vento la prima scelta l'anno prossimo cioè dicevo io per 2 anni non esisto, ma quest'anno cerco di vincere a tutti i costi, visto che siamo comunque forti e visto che veramente non c'è una squadra che sicuramente può vincere. Cioè, secondo me, veramente quest'anno è molto aperto.
Sì, 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 sì. Soprattutto nell'NFC.
E visto che comunque Breeze, io il tentativo l'avrei fatto. Poi ovvio che era una mezza follia. L'anno prossimo invece la cosa che vedo è che si allargherà ancora e ancora di più la forbice tra quelli fortissimi, giocatori fortissimi, e anche solo quelli buoni. Nel senso che l'anno prossimo, secondo me, i buoni avranno dei contratti molto molto più bassi, se sono ovviamente free agents. E la via è che i campioni, quelli veramente fenomenali, li pagheranno tanto, anche più di prima, ma quelli buoni che una volta pigliavano dei buoni stipendi non li piglieranno più, secondo me, perché devono tagliare da qualche parte.
Se si incazzano i buoni,
tu
mi insegni.
Se vero, si incazza un buono discreto, devi avere veramente paura.
Perché c'è una differenza che c'è tra un buono e un fenomeno è veramente abissale. Tra un buono e un discreto, no.
Ah, scusa, con buoni tu intendi quindi la seconda fascia.
Dava i giudizi scolastici.
È meglio un discreto.
Sono sufficiente,
è buono.
Discreto, buono, ottimo. Gli ottimi, secondo me,
discreto, buono, ottimo. Ok.
Tra discreto e buono non c'è la stessa differenza, eccetera. Ma cioè, non c'è di 4
volte. Sono i pochi questo. Quelli che arrivano al 10. Tanto per
esatto.
Per...
Perfetto. Sì, c'è qualcuno a intervenire? Si trova ci sottofondo mentre parlavo. No, ok. Si è chiusa ufficialmente la finestra, quindi anche delle 3 adesso siamo oltre le 22, non è successo null'altro rispetto a quel Washington famoso amico di Marco di cui abbiamo detto prima. E, sempre su questo argomento, prego.
Ci sono un paio, due cosettine.
Fai così, tieni un attimo da parte, chiudiamo il discorso sulla recap, Mauro, e poi dopo okay. Ti do la linea. L'altra cosa, l'altro così punto di questo argomento era invece la percentuale di soldi che una squadra ha dovuto mettere in giro delle serve, perché i giocatori sono infortunati. Fino a questa sera erano primi Cowboys con il 30% del cap in injury reserve, seguiti dal 29,3% dai Broncos e dal 28% di San Francisco, aggiungendo i 5 milioni che Cuba Kittle quest'anno, San Francisco dovrebbe arrivare anche lei oltre il 29, quasi vicino al 30, non conta ancora Garoppolo perché non è in injury reserve. Questo per dire adesso. Prego.
C'era un tweet che diceva che l'avevano messo, però.
No, perché questa è aggiornata all'1 novembre. La notizia di Kittle è arrivata oggi.
C'è Garofalo che dice che non lo il piano è di non operarlo e sperare che possa ritornare in 4-6 settimane, ma avevo visto passare un tweet
se entra anche Garoppolo in giro server qua il Fortinet passa dal 28,1 al 57,4, ecco.
Esatto,
quindi quello no, ma il ragionamento volevo fare con voi, ma qui è davvero più una discussione tra virgolette la bale, che molte volte quando si fa un ragionamento sull'andamento della stagione di una squadra si valuta come ha giocato, come ha performato, come sono andate le partite. Però a volte ci si dimentica, ma è normale, ci si dimentica che c'è anche il fattore infortuni. Io sono del partito Rizzotto, che è next man up, cioè chi viene dopo va in campo e deve dare il meglio che deve dare. Su questo assolutamente. Allo stesso modo però non possiamo non giudicare la stagione di una squadra anche sul numero, sul valore dei giocatori che ha degli infortunati. Adesso qua over the cap ce li offre in maniera così molto economica il ragionamento, però se lo mette una squadra che ha il 30% del proprio salary cap in giro di liste e una che ne ha soltanto lo 0,9, per fare un esempio, sono due fattori che sono mantenuti in considerazione, ecco. Però questo era il perché mi aveva colpito questa classifica, oltre che comunque il 30% è veramente tanto per Cowboys, 49ers e Broncos.
È tantissimo. Noi abbiamo davvero mezza squadra fuori e poi ancora di più. Ma 30% anche perché per i Cowboys il tantissimo, 40 milioni sono in questo momento Dalton e
Dalton ancora non c'è.
E lui è in COVID list adesso però.
Adesso questa classifica di 2 giorni fa.
Ah, ok. Allora quindi pure peggio, complimentoni.
quindi sì, anche Dallas aumenterà.
Sì, no, sono d'accordo col tuo discorso, secondo me il vero gli infortuni sono parte del gioco, però quando sono davvero che ci sono, nel caso dei Broncos che conosco, davvero 4 dei 5 titolari sono a casa, quindi uno come fa a dire quella difesa è stata fortissima, è stata scarsissima, ne mancano 4 su 5 dei titolari, prendi davvero scappate di casa o ex undrafted, devi far uscire qualcosa di buono bisogna calare, cos'è che si cava dalla rapa che me lo sono dimenticato?
Sangue.
Ecco, ricordavo lo zucchero, però questo non ha senso.
Ok.
Anche perché però l'unica che ha patito veramente in termini di potenzialità di Super Bowl, secondo me alla fine sono i San Francisco 49ers. I Dallas non li metto per il discorso allenatore che abbiamo visto che non li avrebbe portati a nessuna parte, però gli unici sono i 49ers, le altre squadre, perché subito dopo ci sono anche i Bengals, non è che potevano ambire a niente che. Di sicuro, guardandola al contrario, la classifica si vede come alcune di quelle che stanno andando meglio sono anche tra le più, chiamiamole, fortunate o brave o come le vogliamo definire, al fondo della classifica con meno infortunati.
Poi ci sono anche i Falcons e i Lions là in fondo.
Le eccezioni?
No, dopo è chiaro che sai, ti si infortunano un paio di giocatori determinanti. Stavo guardando adesso la nostra situazione perché il file è veramente molto molto interessante, direttore. Stavo guardando la situazione dei Vikings, dove c'è più o meno il 18% di cap in IR, ed effettivamente è fatto da due giocatori in sostanza, che sono la difesa, perché sono Daniel Hunter e Anthony Barr, che ti portano via proprio quei 29 milioni, anzi sono 35, e sono più o meno loro, sono 9 più una dozzina, ti porta via una gran fascia. Effettivamente ti si fa male un paio di giocatori determinanti, fai fatica poi comunque a rendere, c'è poco da dire. Dopo le tre squadre in testa alla classifica obiettivamente hanno subito, cioè il numero di giocatori è 10, 16, 12, cioè sono veramente tanti, I 16 dei 49ers sono un numero spropositato rispetto anche agli altri. Un uomo solo, una squadra solo al comando e ha la maglia rosso oro.
E ci possiamo fare tranquillamente un Pro Bowl team con tutti gli infortunati.
Anche perché diventeranno 18, ma tra poco, quindi.
Ah, giusto, perché adesso c'è Kittle e
Garoppolo.
Cioè, ragazzi, 18 sono tanti.
E vabbè, cose che capitano. Allora, scusa Mauro, prima ti ho interrotto perché deduco che dalla postazione Twitter arrivi qualche informazione. Non c'è più Mauro, mamma mia.
Sì. Salve, pronto
Mauro.
Pronto?
Riecco Mauro.
Ci sei.
Riecco la postazione Twitter.
Era staccata la cuffia. Vabbè. Dicevo, abbiamo raggiunto il coprifuoco delle 22. Satira politica. Allora è finito la passata la trade deadline, è finito il periodo degli scambi. Ringraziate i Dolphins che hanno movimentato l'ultima mezz'ora, perché a parte quello non è successo niente altro. Ci sono arrivate le conferme. Che via Twitter, voglio dire, circolavano le conferme che effettivamente Green Bay e Houston avevano parlato di una trade per Will Fuller. Il povero Will, che batteva i tamburellava con le dita sul tavolo, ne aveva ben donde, però non sono riusciti a mettersi d'accordo sulla contropartita, quindi il ragazzo resta a Houston. C'è una conferma parlando di 49ers, ho trovato il tweet di cui parlavo prima, è un tweet di mezz'ora fa di Nick Wagoner, che riporta le parole di Kyle Shanahan, che dice che Jimmy Garoppolo e George Kittle saranno messi in injury reserve e anche che Tevin Coleman sarà out la prossima settimana per un infortunio al ginocchio. Quindi,
giovedì sera contro i Packers.
Esatto, ma manco quello, quindi meglio che meglio. Infine passiamo al gossip, e quando si parla di gossip si parla di Antonio Brown. Allora, sono arrivate le conferme, il Twitter si è riempito di gente che conferma che i Buccaneers hanno attivato Antonio Brown, che quindi sarà attivo la prossima settimana, e ci sono le dichiarazioni di Bruce Arians, che dice: ah, io posso dirvi che avrà il suo ruolo, potranno essere 10, potranno essere 35, non anticipo 60 giochi, però vediamo come va. Per cui Antonio torna in campo
e noi siamo pronti per vederlo domenica prossima. Allora, prima di passare ad Assi Disturbo, una veloce così chiarimento, precisazione, piccola discussione su un articolo pubblicato questa mattina sul sito NFR, quindi voglio dire, come si suol dire, una fonte autorevolissima con tante S in mezzo, che riporta che il Competition Committee della NFL si è riunito e per cominciare a mettere a punto dei piani per gestire un'eventuale escalation dei contagi. Ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane. Il problema dov'è? Che in questo momento il numero dei contagiati continua ad aumentare, non soltanto in Italia e in Europa, ma anche negli Stati Uniti, quindi è più facile che dei giocatori risultino positivi, e la NFL sta avendo qualche problema sul discorso tamponi. Se pensiamo che due giocatori che hanno disputato la partita di domenica, che sono stati tamponati domenica mattina, l'esito è arrivato soltanto lunedì ed erano tutti e due positivi. Adesso non mi ricordo i nomi, però se...
uno era Dillon, se non ricordo male,
può essere Humphries,
vabbè, ma indipendente da quello, ci sono stati due giocatori, diciamo, scesi sul terreno di gioco o comunque scesi in campo nel roster di 53, come volete dirla, che erano positivi e quindi sono stati, possono essere un fattore di contagio. Detto questo, cosa che piano ha partorito il Competition Committee? Ovviamente non ha deciso, perché poi sono i proprietari che dovranno decidere il da farsi in un prossimo futuro. È quello che, se proprio dovesse andare male e non si riesce a sfruttare la finestra creata dall'annullamento del Pro Bowl, e quindi avere una settimana in più di regular season disponibile per poter giocare tutte le partite, 256 sono le partite NFL, è quella di allargare di un'altra squadra l'ingresso ai playoff, quindi promuovere 8 squadre per gli FC, 8 le NFC, le 4 vincitrici di division più i 4 migliori record, saltare il turno di wild card e far giocare subito le squadre col seeding 1 contro 8, 2 contro 7, 3 contro 6 e 4 contro 5. In questa maniera riuscirebbero a così mettere una pezza per cercare di salvaguardare la stagione, la post-season, cercando anche, come Emanuele ci ha spiegato già nelle prote scorse, non richiediamo di spiegarla, andatevelo ad ascoltare perché è molto interessante la spiegazione del perché si cerca in tutti i modi di non spostare la data del Super Bowl, non riguarda soltanto un discorso televisivo, diciamo, di impegni televisivi, ma in generale di organizzazione culturale, politica, festiva degli Stati Uniti. Ecco, vi ho spiegato brevemente quello che gira questa mattina, l'abbiamo letto anche sulla chat di Telegram, insomma, ho cercato di dare un contesto. Adesso, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere a questo rispettabile piano del Competition Committee, se no possiamo continuare.
16 sono tante. Se 16 si rischia a un certo punto di avere squadre con record negativo quasi.
Quello si rischia lo stesso, ma...
No, no, con 14 negli ultimi anni non c'è stata mai una squadra.
Ma quest'anno è l'NFC List.
Sì, peccato, la NFC List, vabbè, ce ne va una, ma è successo anche quando era stato 2006 o 2007 che
Seahawks
andarono 7-9. Con 7-9. Però quello mi preoccupa che la ottava sia una squadra che inizia per un record negativo. E a quel punto si va a premiare una squadra che sta... Cioè, a quel punto giochi male le prime e poi magari riesci a vincerne 6-7 di fila. La tua squadra è super in forma e va a battere la prima.
E se la prima non è capace di batterti, non si merita di andare avanti.
Per carità, però quella dovrebbe essere che tu sei la prima perché ti sei guadagnato il posto da prima, perché hai dominato tutta la stagione.
Sì, ma stiamo parlando di una stagione anomala, che si sapeva fin dall'inizio che sarebbe stata una stagione anomala, e che sappiamo fin dall'inizio che la NFL avrebbe fatto tutto il possibile per salvarla e renderla meno anomala possibile. Alla fine vince una, quella che vincerà sarà stata la più brava perché l'avrà battuta tutte quante, fine. Cioè...
Per carità,
ma sai che secondo me non c'è quel rischio, guardando la classifica adesso, secondo me non c'è il rischio che la teorica ottava possa avere un record negativo, ma proprio non c'è assolutamente.
È solo per quest'anno, mi va bene, è solo
sì, certo, sì che per quest'anno, certo, sono disperati, quest'anno. Questi hanno una paura, sì, hanno una paura incredibile quest'anno. Che gli saltino altre problema. 4 partite, non ci sono più i bye da usare, perché sono stati finendo anche quelli.
È un problema di partite da far vedere in televisione, secondo me, gente. Cioè, se ti saltano troppe partite, perdi troppi soldi. Se aggiungi una squadra, recuperi qualcosa, secondo me. Poi dopo magari mi sbaglio.
Ah, quello potrebbe essere anche vero, nel senso che magari riescono a recuperare qualcosa anche per questione salary cap, riescono a prendere una partita in più, giocando una partita in più. Questo non ci avevo pensato, effettivamente. Però... niente, semplicemente che già per me il passaggio a 14 ci stava. Il passare a 16 vuol dire che una squadra su due va ai playoff. Inizia a essere nella mia testa un po' tante, tutto qui.
Questo ti dimostra la mossa disperata, no? Cioè, perché siamo d'accordo col tuo ragionamento, però vuol dire che proprio stanno davvero pensando a tutto per cercare di arrivare al termine. Poi dopo, negli anni, uno deciderà. In cuor suo se questo Super Bowl dovrà avere un asterisco o meno, ma almeno che si cerchi di arrivare al Super Bowl, ecco, secondo me è un po' quella l'idea. Comunque vabbè, insomma, questo era giusto per spiegare
sì, anche perché Gio, alla fine abbiamo visto che anche NBA e MLB ovviamente hanno fatto quello che potevano e nessuno, cioè è chiaro che stagione particolare, però in questa stagione particolare abbiamo dei campioni legittimissimi che sono i Los Angeles Dodgers e i Los Angeles Lakers. Cioè non,
e quest'anno chi vince? Quest'anno il Super Bowl lo vincono?
I Los Angeles Rams.
Chargers.
Che Rams? No, buoni là. Dai, va bene, grazie mille. Siamo arrivati all'ora di trasmissione, abbiamo tantissime domande. Oggi vi avviso subito, scusateci, ma andremo un po' lunghi perché ci teniamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori in Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, ho tante domande, un po' le abbiamo accorpate perché sono i temi simili. Iniziamo con la prima domanda. Carlo, per quanto riguarda i Saints, quali sono i motivi del calo di rendimento in difesa? Colpa di un attacco che non riesce a stare in campo tanto quanto gli ultimi anni o semplicemente poca qualità, soprattutto della secondaria? L'acquisto di Alexander darà una svolta? Alberto.
Allora, cosa è cambiato? Schematicamente non tantissimo, perché il defensive coordinator è sempre Allen. Non ho visto, almeno da quello che ho avuto modo di osservare, grandi cambiamenti schematici. Nemmeno in realtà a livello di personale è cambiato tantissimo e i problemi veri secondo me di questa squadra sono di comunicazione, sono soprattutto nel back end, cioè per quanto riguarda i defensive back. Tanti touchdown regolati, tantissime penalità, questo credo l'aspetto più grave, e l'inserimento di Malcolm Jenkins che non ha dato i risultati sperati, anzi ha tolto qualcosina probabilmente perché lui e Marcus Williams, che è l'altra safety, hanno giocato malissimo. Hanno giocato abbastanza bene contro Chicago con due intercetti. Intercetti che però sono molto più frutto dei problemi di false che di una migliorata performance. Quindi ripeto, il discorso secondo me è che la secondaria funziona male e per il momento la squadra è tenuta in piedi dal front seven, in particolare dalla linea, che comunque ha un'ottima rotazione di pass rusher, per cui non credo che Kawan Alexander sposti tantissimo, anche perché gli starter ci sono e sono De Mario Davis e Anzalone. Beh, nell'ottica appunto di questo l'inverso Super Bowl, comunque Alexander male non fa, nel senso che comunque nella peggiore delle ipotesi offre una depth maggiore alla posizione.
Perfetto, grazie Alberto e grazie Carlo. Vi per la domanda di Michele: come giudicate il lavoro di Matt Rhule, head coach dei Panthers, e quali altri coach CIA potrebbero fare il grande salto? Per la prima parte risponde Marco, per la seconda Michele la giriamo ai nostri amici di Scusate il College Football.
Ma sì, in effetti, anche perché non c'è una transizione tra college e pro, abbiamo avuto nomi illustri che hanno fallito miseramente e abbiamo invece altri più sconosciuti che hanno retto meglio l'impatto con l'NFL. Rule per adesso è uno di questi, diciamo che sta facendo un lavoro notevole. Carolina non erano molto indicati come squadra, diciamo, temibile, erano tutti verso la, noi compresi credo, verso la fine della classifica, però ha dimostrato di aver messo in piedi una bella realtà, considerando il fatto anche che sta facendo a meno di McCaffrey da praticamente dalla prima giornata alla seconda, quindi il lavoro è ancora più meritevole di attenzione. Quindi adesso dovrei entrare questa domenica e niente, quindi diciamo che il futuro per il momento è roseo. Bridgewater si sta ben comportando, in generale tutta la squadra, nonostante manchi forse un ricevitore di peso, però stanno veramente andando forte.
Perfetto. Direttore,
prego.
Tre cose. La prima è che i Cowboys non giocheranno con Ben DiNucci, le nostre fettuccine alla Ben DiNucci sono già finite, ma giocheranno con o Garrett Gilbert o Cooper Rush.
Chi?
Cooper Rush.
Ma non era Ian
o Garrett Gilbert. Giocano o Garrett Gilbert o Cooper Rush. Questo è quello che ci dicono. Se, per rispondere alla seconda domanda velocemente, secondo me i due allenatori, ci sono due che mi vengono immediatamente in mente. Uno è Dabo Swinney, che potrebbe andare a Houston, e questo io lo dirò sempre fino a che non lo conferma. Non so, Houston non trova un altro allenatore. Anche l'allenatore Brian Kelly di Notre Dame potrebbe fare il salto. Quindi io ho questi due in mente, e con questi due vi faccio. Andiamo alla prossima.
Matteo, essendo ormai al giro, ci chiede, essendo ormai al giro di boa, alla luce delle classifiche, tra le squadre imbattute, cioè la squadra imbattuta, gli Steelers, o quasi, quali vedete meglio in ottica volata finale? E tra le runners-up, chi potrebbe recitare il ruolo di guastafeste? Alessandro e Giorgio.
Allora, secondo me quella, la favorita, restano ancora gli Kansas City Chiefs, perché sono la squadra che, nonostante un paio di partite non troppo convincenti, sono quelli più attrezzati per arrivare fino in fondo. Dopodiché gli Steelers, per quanto stiano facendo molto bene, a malincuore dico che secondo me non hanno le armi a sufficienza per arrivare troppo in là nei playoff. Occhio ovviamente a due squadre che hanno due grandi quarterback, quindi sono Packers e Seahawks, ma non credo, certo sono entrambe NFC e quindi qualcuno dell'NFC ci deve andare, secondo me hanno lacune che potrebbero danneggiarli in ottica playoff, a vantaggio magari proprio dei Bucks, che secondo me più avanti, se resistono sani, possono essere molto molto competitivi. Dico una squadra poi che probabilmente ci si dimentica perché non sta brillando troppo, ma occhio ai Ravens, perché i Ravens possono anche aggiustarsi e tornare più pericolosi di quelli che sono stati nei playoff negli ultimi anni, quando non lo sono stati affatto. In più, come runner up, secondo me i Titans, con l'inverno, avendo quel signore là, quel Derrick Henry là, e due ricevitori giganteschi come AJ Brown e Corey Davis, occhio anche ai Titans. Le ho dette praticamente tutte, quindi adesso vedete un po' voi.
Ma grazie. Ale, siamo a metà stagione, te lo ricordi, vero?
Assolutamente, ecco. Siamo a metà stagione, ho preparato tutte le pagelle, ecco, le sto per imbustare e poi le recapiteremo giù a tutte le squadre,
esatto,
che potranno,
che è quello che vedere, ci costa i francobolli, quello è il problema.
Questo, esatto, e poi le faranno vedere i genitori, come è giusto che sia a metà anno.
Giorgio,
io cerco di aggiungere qualcosa non detto e dico assolutamente i Buffalo Bills non sono partiti benissimo, ma stanno imparando e quindi i playoff possono fare la differenza. Sugli Steelers non ci punterei neanche un centesimo, sui Titans ragazzi li ho visti domenica, ma per carità, la giornata storta capita a tutti, però veramente ci sono, non sono la squadra dell'anno scorso, ma neanche lontanamente, e occhio invece
il regular season l'anno scorso non avevano fatto grandi sfracelli, secondo me vi hanno sottovalutato colpevolmente,
secondo vero, me pure, però
vero, però ho visto dei limiti proprio notevoli, cioè, ma proprio tranne il ragazzi, allora quando tu non hai pressione puoi lanciare con tutto il tempo che vuoi, tutto il tempo, volevi 6 secondi, avevi 6 secondi e non riesci a fare un completo, mi viene da pensare forse era l'anno scorso l'anomalia, perché veramente
giocavano a Cincinnati o a...
giocavano a Cincinnati,
scusami, Nashville, io pure ormai sono, scusami, lo... giocano sì, a Nashville,
sì, Nashville, gioca a Nashville, Tennessee.
Sì, 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 ma... mi è venuto un momento sbagliato città. Il meteo faceva cacare, questo lo possiamo dire, forse un po' preoccupato per quello, però Barro ha lanciato come se non ci fosse un domani. Secondo me li hanno semplicemente, li hanno molto sottovalutati, pensavano di farvi molto più male e poi da lì è tutto un...
Però io vi ricordo che hanno perso facendo una media portata di corsa di 7 yard e mezzo. Ogni corsa erano 7 yard e mezzo. Cioè vuol dire che hai un quarterback che ha fatto una prestazione imbarazzante e non solo lui.
Non solo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Yard.
E poi Bills, quindi Bills e poi aggiungo anch'io i Bucks che possono fare la differenza.
Perfetto, grazie Matteo per la domanda. Nick, dall'analisi delle gare fin qui disputate, quale tipologia di running game è maggiormente applicato e più efficace? Si può azzardare una top 5 delle squadre che corrono meglio? Mauro?
Quale tipologia di running game è maggiormente efficace? Dipende da chi hai a squadra. Cioè, se...
Tu sei per adattiamoci a chi abbiamo e non allora, giocatore Miami, fai quello che voglio.
Se sei Miami e hai in squadra due running back uguali, linee scattanti, hai Gaskin e Brida, non puoi giocare a fare Thunder e Lightning perché ti manca il Thunder. Se sei Tennessee, il tuo schema che funziona meglio qual è? Palla a Derrick Henry. Cioè, dipende, voglio dire, è molto bello pensare all'approccio, ma se poi non hai i giocatori giusti per fare l'approccio puoi anche puppare in quel posticino. Per cui prima parliamo di giocatori e poi parliamo degli schemi con i quali farli rendere al meglio. Oppure ne parliamo prima con il general manager e lui è così bravo che mi fa trovare pronti i giocatori che mi servono per fare quello schema, sperando che funzioni. Per cui... è una domanda che secondo me cioè, può avere qualsiasi tipo di risposta, dipende da dove guardi e dipende da quali sono i giocatori che prendi in considerazione. Ripeto, se ho Derrick Henry a roster non è che mi pongo quale tipo di schema, dritto e forte nel mezzo e tanto te li porti dietro, non è che no. Per quanto riguarda le top 5, anche lì dipende da diverse cose. Cioè, Cleveland secondo me è una squadra che corre bene, è certo che l'infortunio di Chubb li ha un po' pregiudicato quello che potevano fare, però è facile guardare loro e dire bene. Secondo me quando è sano sta correndo bene Minnesota, ma più che Minnesota sta correndo bene Dalvin Cook, anche se Mattison, giusto Ale?
Esatto. E la differenza è evidente, guarda, si è vista una cosa,
infatti, certo.
Una cosa che abbiamo fatto notare: quando c'è Cook vedi una squadra, quando c'è Mattison ne vedi un'altra, l'abbiamo visto. Esatto. E stessa cosa, lo segnalo anche per i Packers, perché hanno un running back molto sottovalutato, che è Aaron Jones, e quando non c'è i Packers pagano carissimi.
Esatto. Stavo proprio per citare i Packers, perché comunque andando giù Aaron Jones riescono ad ottenere un certo minimo di produttività, giusto anche da Jamal Williams e dalla cosa. Pittsburgh comunque corre bene, James Conner è uno che quest'anno si sta confermando su dei buoni livelli. A me personalmente è sempre piaciuto molto Josh Jacobs, anche se il running game dei Raiders, Marco lo può confermare, in questo momento è più o meno solo lui, perché dietro non c'è molto. Farei una menzione d'onore per, a parte James Robinson dei Jaguars, che a me piace tantissimo, però anche lì parliamo di un giocatore più che di una filosofia di squadra. Farei una menzione speciale, sempre parlando di giocatore, perché non mi aspettavo che potesse tornare a dei livelli così decenti e alti, per Todd Gurley, che secondo io lo consideravo quasi finito. E invece ad Atlanta, dai.
Non lo so, Mauro. Non va avanti.
Allora, può darsi che sia io che me lo aspettavo ancora peggiore. Ah, cioè, probabilmente è un problema dell'asticella che uno si poneva. Io,
perché veramente a me ha fatto l'impressione opposta. Segna tanto perché effettivamente gli fanno fare tutte le portate vicino all'end zone. Però adesso Alberto ci dirà meglio, ma a me sembra proprio che non vada, che non ne abbia più.
Ma va bene così, poi di Gurley parleremo. Dai. Abbiamo ancora tante domande. Ne ho messe insieme due, di Francesco e di Guerino, più o meno sullo stesso argomento. Francesco ci chiede una riflessione su Bill Belichick e a riguardo di Cam Newton. Francesco sostiene che Belichick sapesse già che sarebbe stato un anno di transizione e che avrebbe sopperito agli scarsi risultati utilizzando un grande uomo di spogliatoio come Cam Newton, che per esempio nell'ultima partita, oltre ad aver sbagliato, si è preso tutta la responsabilità dell'errore commesso senza scaricarla su nessun altro. E Guerino che invece dice: arrivati a metà stagione,
c'è qualcuno nella tromba delle scale, fatto
no, non c'è più.
Questo è lo spogliatoio dei Patriots,
non c'è più. Siamo già collegati. E l'altro è Guerino che invece ci dice che se riteniamo che la battaglia tra Brady e Belichick su chi abbia fatto la scelta migliore non sia stata vinta dal quarterback dei Buccaneers. Allora dai, Alessandro una parte e Marco l'altra.
Dalla seconda.
No, tu prendi la prima, non mi cambiare le carte in tavola.
Prendo la prima. No, bisognerebbe entrare nella testa di Belichick per arrivare a fare il ragionamento che ha fatto il nostro ascoltatore. Francamente mi sembra molto arzigogolato dire che ha preso Cam Newton perché così se le cose fossero finite come stanno finendo, avrebbe avuto, diciamo, il capro espiatorio pronto. Mi sembra abbastanza difficile, nel senso che lui secondo me ha preso Cam Newton perché era un affare, perché lo poteva pagare veramente poco e poteva sperare di avere un quarterback vero, cosa che secondo me a roster senza Cam Newton non avrebbe avuto, e quindi ci ha provato. Chiaro che in una stagione difficile per loro, una stagione sicuramente difficile perché è una stagione di transizione con tanti infortuni, assenze per Covid più di chiunque altro, che fosse, cioè che fosse una stagione complessa sicuramente lo sapeva Belichick. Credo che abbia preso Newton per avere qualcosa in campo più che per avere un capo espiatorio con cui dire con cui riuscire a spendersi meglio una stagione difficile, quello sì, però non sono nella testa, ahimè, non sono nella testa di Belichick.
Se posso dire, i piani di Belichick forse sono anche un po' deragliati da tutte le assenze da Covid, forse con tutti quei giocatori sarebbe stata anche un'altra squadra.
Infatti l'ho segnalato proprio per quello, cioè lui sta pagando tantissimo tutte quelle assenze più di qualunque altra squadra, perché nessun'altra squadra ha patito così tanto le assenze da Covid.
Marco, sulla seconda domanda invece, seconda parte, quella di Guerino.
Se mai ci fosse stata una gara tra i due, diciamo che è qualcosa di non confrontabile, nel senso che Brady ha cambiato aria, è andato in un posto dove gli hanno messo una Ferrari sotto al sedere, dotandolo anche di una difesa di tutto rispetto. Quindi diciamo che lui si è trovato in una condizione nella quale può ancora fare la differenza, nonostante l'età, nonostante tutto. In determinate partite è il Brady che conoscevamo tutti. Un po' ingeneroso il confronto con i Patriots, perché abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Belichick che insomma sono in una fase totale di ricostruzione, e quindi non credo che ci sia, in cambio di quello che hanno fatto, che hanno avuto, penso che chiunque faccia volentieri cambio. E quindi io credo che il rispetto per entrambi sia invariato. Belichick rimane un grandissimo allenatore e lo dimostrerà di allenare ancora comunque nei prossimi anni. Brady sembrava sul viale dell'oltretramonto, sta tirando le ultime molto bene, possono anche vincere tutto, però insomma confrontare le due situazioni è un po' generoso.
Grazie. Domanda di Ale: da cosa valutate se l'esito di un'azione è maggiormente in merito dello schema dell'esecuzione buona, pessima, o dell'efficacia della capacità, diciamo, degli avversari di contrastarla? Cosa ci consigliate di guardare per capire se lo schema era buono ma eseguito male o è stato ben contrastato dalla difesa? Alberto.
Può ripetere la domanda, direttore?
Sì, Ale ci chiede.
Me la sono aperta, sa, come quello di Tele Lombardia, come si chiamava, Alex?
Vabbè, non, fa niente. Non guardo.
Non guardiamo Tele Lombardia, Alberto.
Non sapete cosa vi perdete.
Lo so. Allora, Ale ci chiede, la cosa valutata è se l'esito di un'azione è maggiormente merito dello schema, dell'esecuzione o dell'efficacia degli avversari di contrastarla. Cosa consigliamo ad Ale di guardare per capire, per cercare di capire se lo schema era buono, ma eseguito male, o è stato fermato bene dalla difesa?
Allora, la prima risposta che mi verrebbe sono i filmati All 22, perché se parliamo di schema abbiamo bisogno di vedere i 22 in campo, o abbiamo bisogno di un'inquadratura centrata sulle linee di attacco e difesa. In generale, un'altra cosa che serve è conoscere gli schemi, come funzionano, almeno una conoscenza basilare. Poi ci sono dei casi in cui è proprio solare chi ha sbagliato, ad esempio quando voi vedete Aaron Donald che si porta dietro tre offensive linemen e poi sdraia al quarter, e dici ok, magari lo schema poteva essere anche buono, ma non hanno fatto i conti con Aaron Donald. In generale credo che non ci sia una risposta univoca. È proprio un discorso di conoscere un minimo come funzionano le cose, allora ci si può fare un'idea. Per questo consiglio di consultare la rubrica X's and O's che c'è su Adol Magazine, dove proprio abbiamo dato le basi minime. Ad esempio, mi viene in mente, abbiamo fatto tutta una serie dedicata alle coperture difensive. Una volta che leggete quello sulla cover 2, per dire, e capite quali sono i difetti, vedete una combinazione di tracce che va a colpire quei difetti, allora potete dire probabilmente qui il merito del coordinatore offensivo. Piuttosto che se vedete un intercetto e avete capito più o meno che difesa voleva fare, che copertura voleva utilizzare la difesa, allora potete dire che okay, forse è stato il quarterback che ha letto male questo schieramento. Però non, è sempre difficile, e non voglio dire di essere in grado di capirlo in ogni situazione, quali sono le intenzioni di entrambi, attacco e difesa, e chi ha sbagliato. Questo è molto molto difficile, richiede molto impegno per capirlo.
Grazie Alberto. Adesso abbiamo quattro domande relative tutte ad una squadra di San Francisco. Mauro ci chiede se i 49ers non stanno svendendo perché hanno capito che sarà dura vincere quest'anno. Marco ci chiede cosa crede che faranno i 49ers con Garoppolo, sarà ancora lui il quarterback di San Francisco l'anno prossimo. Roberto ci fa una domanda tecnica, se mettere Garoppolo e Kittle in lista infortunati libera un po' di spazio al tetto salariale, e Rob si fa largo l'ipotesi Rodgers in rossolo per il 2021. Rispondo io in maniera abbastanza veloce, cominciando da Roberto: no, i giocatori di injury list li paghi, non liberano nessun tetto salariale, quello è il loro contratto, e se nel loro contratto non è previsto il taglio per infortunio, te li tieni e li paghi quello che li devi pagare. Mauro, i Fortieri stanno svendendo? No, lo stanno svendendo, hanno massimizzato il valore di un giocatore che non era più tra i titolari, nonostante non sia un brutto giocatore, cercando quindi di alleggerire un po' il salary cap per avere più soldi da spendere l'anno prossimo e portare a casa un degno sostituto, ha detto prima Mauro. Alonso va assolutamente bene in una rotazione, quindi buona la scelta. Sarà duro vincere quest'anno? Sì, sarà duro vincere quest'anno, però ricordiamoci che San Francisco è ancora 4-4 e in questa stagione, tolta la proposta di cui abbiamo parlato prima che al momento non ci interessa, sono 7 le squadre che vanno ai playoff, e quindi insomma aspettiamo a svaccare completamente. Ancora presto per questo. Jimmy Garoppolo l'anno prossimo? Onestamente non lo so. Il problema, potrei dirti benissimo no, ma poi la domanda deve essere cosa prendi al suo posto, contando che al draft non avrai una scelta alta, perché insomma, come diceva prima Alberto per i Falcons, qua è ancora più vero, vincerai delle partite. E in giro c'è di meglio, devi vedere se qualcuno vuole venderti quel meglio, e quindi ritengo che alla fine Garoppolo possa ancora essere il quarterback di San Francisco l'anno prossimo. Tagliarlo non è un problema, perché come ci ricordava Emanuele domenica in diretta, la sua quota di soldi che comunque devi pagargli è bassissima, sono 2 milioni e 500 mila dollari, quindi lo puoi tagliare quasi senza problemi. Ma ripeto, il problema è sempre chi prendi al suo posto. Bisogna sempre prima ragionare chi potrebbe prima di tagliare un giocatore e poi dire sono scoperto e nessuno mi vende nessuno. Rodgers in rossoro per il 2021 no, assolutamente non lo vedo possibile, anche se lui è californiano, ci è rimasto male quando i 49ers non lo scelsero al draft, però no, non è qualcosa che vedo, anche perché sarebbe un giocatore che non ti porta a una crescita della squadra in senso generale. Sì, tu dici quell'anno gioco per fare il botto, però non credo che San Francisco sia una squadra che possa in questo momento con un giocatore cambiare radicalmente la sua produttività. Perfetto, sono stato bravissimo, me lo autodico. Le ultime due domande le ho messe assieme, anche se sono un po' diverse, sono di Davide e di Rick. Davide ci chiede: se Lamar Jackson continua a giocare così, cosa può accadere ai Ravens nel resto della stagione dell'off season? E Rick invece una domanda un po' più complessa, in poche parole ci chiede come si valuta un offensive line. Fa anche lui l'esempio dei Ravens con Jackson, che ha una linea che fa fatica nelle situazioni di passaggio, e questo influisce sulla prestazione del giocatore. Ci dice probabilmente su PFF, su Pro Football Focus, ci sono grade statistiche anche prima di linea. Sì, Rick, ci sono, è un mondo incredibile. E inoltre ci chiede se c'è qualcosa di gratis, di disponibile sul web da consultare. Quindi cominciamo con la prima domanda di Davide e Giorgio.
Allora, brevemente, se vuoi piglio più o meno tutte e due. Allora, secondo me le critiche a Lamar Jackson sono eccessive, nel senso che c'è un overreaction. Lui sta sbagliando nelle cose, nelle partite, quelle più importanti, dove trova difese organizzate e sanno quali sono i suoi punti forza e lo costringono a lanciare. Non è stato affidabile nei lanci. Io sinceramente per lui sono contento che sia successo, perché sta imparando quello che non succedeva gli anni scorsi, nel senso che lui correva troppo. Secondo me deve imparare a essere più affidabile nei lanci. Queste scoppole gli possono servire. Poi è logico che il pass game dei Ravens ha dei problemi, non solo Lamar Jackson, secondo me anche proprio di chiamate, però hanno tempo di metterla a posto. Lo farei di più sinceramente anche contro squadre meno forti che Kansas City e Pittsburgh, in modo da fargli acquisire fiducia. Per quanto riguarda le statistiche a guardare, io ovviamente direi sicuramente i sack, sicuramente le pressure, ma un altro dato fondamentale è quanti secondi tiene il pallone il quarterback prima di rilasciarlo, perché nel momento in cui un quarterback tiene la palla 5 secondi, 6 secondi, se poi si prende il sack, sinceramente è anche colpa sua, quindi bisogna star sempre attenti alle statistiche. E poi quando ne hai viste tante di partite, secondo me l'occhio ti aiuta ancora di più. Invece non so rispondere sulle statistiche, quelle gratis.
Alberto, ti viene in mente qualcosa di disponibile sul web gratuitamente? A me ci stavo pensando, però no, perché usando Pro Football Focus mi basta e mi avanza, come si suol dire.
Allora, poi le anticipo anche lei, direttore. Anzi, lo facciamo dopo in privato, un discorso su PFF. Comunque, verosimilmente nei prossimi giorni vedrete qualcosa riguardo su Adol Magazine. In ogni caso, per quanto riguarda le statistiche gratis sull'offensive line, io non consiglierò mai abbastanza Football Outsiders, il suo parametro DVOA. Ci sono anche su questo magari spenderemo qualcosa, però è gratis. C'è una parte premium, ma la maggior parte delle statistiche sono gratis. Andate su Football Outsiders, c'è una statistica molto interessante che si chiama Run Blocking. Praticamente ora vi trovo il nome giusto, però è una statistica che fondamentalmente misura, ad esempio, quante le yard guadagnate in una squadra su corsa sono merito dei blocchi della linea e quanti invece sono merito del running back che si è mosso in proprio. Se mi date un secondo, ce l'ho qui. Adjusted line yards si chiama. Ad esempio, su questa statistica posso dirvi che i Titans sono primi con 5.03, secondi i Rams a 5, terzi i Browns a 4.87, ultimi, così chiudiamo il circo, i New York Giants a 3.38. Insomma, vi consiglio Football Outsiders. In realtà anche su Pro Football Reference ci sono statistiche magari non molto profonde ma molto esaustive, nel senso che coprono tantissimi aspetti del gioco.
Perfetto, grazie Alberto.
Direttore, scusi, posso chiudere con un flash, sì, che può aiutare il nostro amico con un motto che ho sentito diverse volte con cui mi trovo d'accordo, che generalmente, ripeto, generalmente la pressione è una statistica da imputare alla linea, i sack sono una statistica da imputare più al quarterback, perché come il quarterback gestisce la pressione è variabile. Un buon quarterback subisce la pressione troppo, un altro invece la sa gestire scaricando il pallone, cambiando lo schema, eccetera eccetera.
Perfetto, grazie mille Alberto. Voglio fare davvero in diretta i complimenti a chi mi ha fatto compagnia questa sera, perché siamo riusciti a rispondere a tantissime domande in maniera esauriente in pochissimo tempo. Mi date una gioia incredibile e quindi, insomma, dopo la domenica di football mi serviva questa botta di sano vigore. Chiudiamo quindi con l'ultima risposta a questa ottava puntata di Scusate il disturbo. Un ringraziamento a tutte quelle persone che ci ascoltano in diretta, partecipano alla chat, e un ringraziamento a tutti quelli che ci ascoltano via podcast. Il podcast è disponibile su tutte le piattaforme di podcast del mondo, credo siamo iscritti anche a qualche piattaforma cinese dove non ci ascolterà mai nessuno, ma era gratis e ci siamo inseriti. Consigliate ai vostri amici, fateci pubblicità, propagandateci, noi siamo solo che felici. Mi hanno fatto compagnia questa sera e di questo sono felice io, di avere persone di così tanta capacità e conoscenza in questo podcast. Mauro Rizzotto.
Sì, grazie direttore, grazie a tutti gli ascoltatori, e io adesso vado a fiondarmi sul divano per la notte elettorale.
Marco Santini.
Salve, sono Marco Santini e la mia squadra domenica ha vinto.
Giorgio Punotto.
Anche la mia. Ciao a tutti.
Alberto Cantù.
Dal club degli appartenenti, dal club delle squadre che hanno vinto l'ultima giornata, un saluto al direttore. Mi ero pure impappinato, ma tanto ho vinto lo stesso.
Emanuele Sortino.
Salve direttore, io vorrei ricordarle che non sappiamo se i futuri podcast potranno esistere dopo la puntata di The Drive di questa settimana.
E quella arriva dopo il ricordo. Alessandro Taraschi.
E abbiamo vinto anche noi, noi abbiamo stravinto dove proprio ci piace vincere.
Un prossimi appuntamenti con i nostri podcast. Allora,
io vorrei rimarcare che non gliel'ho fatto pesare, direttore, spero che lei ne tenga conto.
Ma io per questo dico che l'unico podcast in onda questa settimana è Col Bueno. Tutto il resto verrà cancellato.
Quanto sei aziendalista, Giorgio.
Tutto il resto sarà cancellato. Col Bueno è già in onda, lo trovate
un po' per gratitudine e un po' per piaggeria.
Lo trovate già sul sito di Adol Magazine o su The Cutting Edge. È uscito anche questa mattina Purple Valhalla, che è praticamente sono 45 minuti di clacsonate senza nessuna parola, solo clacson che va e non si capisce cosa dicono, però voi senti
non importa.
Tutto così. Giovedì mattina sarà disponibile sul sito di Adol Magazine e su The Cutting Edge The Drive, dove Emanuele e Alberto si pigliano a botte, e vi dico, ho sentito la puntata, ci sono stati momenti in cui avrei voluto uscire dei bip in post produzione, ma non l'ho fatto perché voglio che la verità venga a galla. E venerdì invece l'appuntamento giovedì sera 21:30 la puntata di Scusate il pronostico, che stiamo lavorando per il giusto ricordo ad un attore che ci ha permesso di avere quella sigla e quel podcast, perché ce l'ha ispirato. E venerdì, Scusate il college football, abbiamo fatto filotto per questa settimana con i podcast di Adol Magazine. Io non cito mai The Bootleg, perché io lo cito perché voglio sapere, anticipo la ricetta e mi dite sempre dobbiamo ancora deciderla.
No, ce l'abbiamo stavolta?
Ce l'avete già?
Stavolta è la mia settimana, quindi è già preparata.
Ecco, vabbè.
Certo.
Vabbè, c'è la ricetta.
Le spinacine alla Drubiso.
Ah, alla fine hai fatto davvero le spinacine alla Drubiso. Sì. Ne hai parlato domenica e hai mantenuto.
Abbiamo accertato che non ha completato un lancio che ha viaggiato più di 10 yard
perfetto.
Per aria, quindi se l'hai meritato.
E le butte
alla fine, nel senso che è l'ultima puntata, come anticipato poc'anzi.
Sì, esatto, è tutto alla fine.
L'abbiamo... Esatto, ma dobbiamo ancora vedremo come andrà la partita tra Falcons e Broncos. Dipende, in base a quella potrebbe anche finire un'amicizia.
Esatto, e quindi debutterà giovedì mattina, ricordatevi, non più martedì, ma da qualche settimana giovedì mattina. Gli ultimi due appuntamenti, che non citiamo mai, ma ci tengo a citarli, domenica alle 17.30 sulla pagina Facebook di Adult Magazine, sul canale YouTube di Adult Magazine, è incredibile, sul canale Twitch di Adult Magazine, perché ormai qua doveva essere dappertutto. Ci sarà, scusate l'anticipo, con le ultime notizie dei campi, e sempre domenica, questa domenica ci sono ancora poche partite, giusto, alle 22.15, sulla pagina Facebook di The Bootleg, sul canale Twitch di The Bootleg, e come backup sulla pagina Facebook di Adult Magazine, quelli che l'Adult, con dei pazzi che rimangono svegli e vi commentano le partite che voi dovete vedere sulle zone. Non ci ascoltate se non vedete le partite, perché già
se volete ascoltarci, cosa potete ascoltarci? Se volete ascoltarci per dormire, potete farci le domande, noi vi rispondiamo.
Ok, quello è un altro scopo, voglio dire, perché già ascoltando noi se ne capiscono poco, figurati senza neanche vedere le partite. E quindi quelli sono i due appuntamenti video domenicali, ormai qua tutti i giorni della settimana.
Direttore, ma lo sa che lei ci ha messo più tempo a ricordare tutti gli appuntamenti di podcast che non fare disturbo?
Sai che me ne sono accorto, perché è la terza volta che faccio ripartire la sigla finale perché finisce, e quindi da quello me ne sto accorgendo. Va bene, dai, adesso possiamo veramente chiudere, e vado anch'io sul divano a prepararmi alla lunga notte elettorale degli Stati Uniti. Da Giovanni Gancio è tutto, grazie davvero di cuore a tutti per l'ascolto.